Signo quarti 72 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operatori. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa né bisaccia né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla ricompensa. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi è offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Gesù disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e su tutta la potenza del maligno. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Parola del Signore. Gesù aveva già inviato i 12 apostoli a fare le prime esperienze missionarie, predicare la venuta del regno e darne il segno concreto con la guarigione dei malati. Adesso invia 72 discepoli, 72 perché tali sono le nazioni di cui parla la Bibbia nel Primo Testamento. Tutte le nazioni del mondo si riducono a 72. Allora Gesù manda questi suoi discepoli a due per due a evangelizzare il mondo. Questo nell'intento dell'evangelista è chiaro. Gesù è venuto per salvare l'umanità. Quindi il messaggio evangelico è destinato a tutti, a tutte le nazioni dell'universo. E i 12 vanno portando la pace. Gesù fa quindi un discorso molto ben organizzato che comincia con un comando: io vi mando. Signore designò i 72, lui è il Signore che li manda in ogni luogo dove lui stava per andare. Questa frase è ricchissima perché non indica soltanto che i 72 sono le staffette che annunciano la venuta del Maestro, ma sono degli uomini che sono mandati a raccogliere l'umanità per il grande ritorno del Maestro, per la grande convocazione dell'umanità alla fine della storia. I 72, come i 12, preparano la venuta finale di Cristo, che risolve la storia, che trasforma e trasporta l'umanità da questa terra alla vita definitiva e gioiosa nel cielo. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Ma non portate poi parla anche dell'equipaggiamento e del comportamento, ma c'è una promessa ancora più forte. La messe è abbondante, gli operai sono pochi. Allora pregate il padrone della messe, che mandi gli operai. Nel mondo ci sono persone che si applicano a tante iniziative, anche nobili per carità, però quando si tratta di dare la vita e di impegnarsi a tempo pieno per il regno, sorgono le difficoltà e le resistenze. Per questo dobbiamo pregare il Padre, perché chiama molti il Signore a seguirlo per questa opera di totale dedizione al Tempio, ma trova tante resistenze. La vita comoda, la voglia di non impegnarsi fino in fondo, ed è lui che deve aiutare a superare queste difficoltà, che sono molte volte anche esterne. Pensiamo a quanta opposizione spesso ha una vocazione al sacerdozio, alla vita religiosa, da parte anche delle famiglie buone. C'è questa resistenza, questa paura. Pregate il padrone della messe. Questa preghiera ci ricorda che la messa è la sua e che lui è interessato più di noi a un raccolto ricco, abbondante, di conversione, di amore a lui. Questo è il regno di Dio. Abbiamo sentito anche ordini precisi circa l'equipaggiamento: non portate doppia tunica né il bastone e non salutate nessuno per la strada. Questo comando potrebbe suonare come un atto di mala educazione. Vado per la strada e non saluto, no? Dobbiamo ricordare che il saluto in Oriente non è il nostro buongiorno e buonasera, così, ma è un cerimoniale che richiede tempo, con tutti i salamelecchi, con tutte le domande, le risposte, come sta tua moglie, come stanno i tuoi figli, un discorso che non finisce più. Per Gesù il regno di Dio ha questa urgenza di essere annunciato subito, senza tante storie. Così l'accoglienza, dove vi accolgono accettate e rimanete in quella casa mangiando e bevendo. La provvidenza accompagna il cammino degli apostoli e dei discepoli. Non hanno bisogno del carrello con le provviste. La loro forza non sta nella sacca con il denaro, ma nella parola di Dio che portano, nel regno che annunciano e che consiste nella guarigione dei malati, nel dono della pace. E la pace per gli antichi è come un oggetto: se lo vuoi lo accogli, se lo rifiuti me lo tengo. È come un pacchetto che contiene prima di tutto la salute da parte di Dio, poi il benessere anche economico. Shalom vuol dire anche questo, una condizione buona per vivere. Poi vuol dire il buon rapporto con Dio e con i fratelli. C'è tutto. La pace è un complesso di doni che il Signore manda. E se tu non lo vuoi, non lo ricevi. Ma rifiutare il dono di Dio comporta la dannazione eterna, un castigo superiore a quello di Sodoma nel giorno del giudizio. E finora un segno forte che avrebbero fatto i discepoli, San Paolo lo farà, quello di scuotersi la polvere dal vestito e dai sandali. Era il gesto che facevano gli ebrei quando dall'estero tornavano in patria. Non volevano che in Terra Santa entrasse neanche un granello di polvere del mondo pagano e quindi lo scaricavano all'ingresso della Terra Santa. Un gesto di rifiuto, quindi. Anche la polvere che si è attaccata ai nostri sandali sia contro di voi. Il che vuol dire che rifiutare la salvezza che il Signore offre vuol dire la nostra dannazione. Signore, non mi volete, ci lascia. E noi siamo soltanto capaci di perderci, non di salvarci. Ci salva solo Lui. La missione riesce. Gli apostoli fanno, gli discepoli fanno il loro giro, tornano contenti. Perché, Signore, anche i demoni ci hanno obbedito nel tuo nome. Il nome di Gesù li scaccia. E Gesù è contento di questo, ha visto Satana cadere come folgore. Satana mai ha perso il suo dominio sull'umanità. È il serpente a cui è stata calpestata la testa, ma muove ancora la coda, e lo vediamo tanto bene anche ai nostri giorni. L'influenza satanica nella società, anche cristiana, io la vedrei soprattutto nell'indifferenza, non nell'ostilità, che nessuno ce l'ha col Signore. Sì, qualche caso, qualcuno che non sa come fare a prendersi, allora bestemmia Signore, ma sino l'indifferenza. Papa Benedetto diceva tanquam Deus non esset, come se Dio non ci fosse. Ecco, la vita si svolge così, quello che conta è l'economia, e adesso apparirebbe i conti a posto con l'Europa e tutto il resto annesso e connesso. Questa indifferenza verso i valori di Dio, e invece la corsa affannosa, quello che soddisfa i nostri appetiti, il denaro, la carriera e tutto il resto. Allora Gesù dice che Satana è vinto, però ha ancora un potere e lo esercita. Però non rallegratevi solo per questo, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti in cielo, scritti nel cuore di Dio, che è un computer che non va in tilt, per fortuna, dove siamo sempre presenti nella totalità del Signore, che ci vuol bene, in quel cuore che comprende tutto e che perdona e che ama e che vuole la nostra salvezza. Non è un pio desiderio, la vuole talmente da mandare il Figlio a condividere la nostra vita e la nostra morte. Cari fratelli e sorelle, allora questo racconto non è soltanto un racconto storico. Gesù veramente ha inviato questi uomini e hanno fatto l'esperienza che abbiamo sentito. Ma manda alla Chiesa di tutti i tempi, chi in prima linea, chi nelle retrovie, a tutti. Ogni battezzato è mandato nel mondo a portare il regno di Dio. E questo lo si porta con la parola, l'annuncio del Vangelo, la parola buona, con i gesti di bontà. Curare i malati non è soltanto quello che fa il medico o l'infermiere, ma quello che posso fare io profano con una parola buona, con una visita alla persona sola a cui porto una parola di conforto, raccontando magari le ultime notizie del vicinato. Mezz'ora del mio tempo a questa persona che sta sola. E magari la tengo allegra con una barzelletta. Allora, tutto il bene che si fa nel mondo è la crescita del regno di Dio. È portare la pace di Dio, il suo amore, la gioia, il perdono. E questo è affidato a tutti i cristiani, tutti. E tutti siamo in qualche modo in prima linea. Certo, i missionari fanno un'opera più diretta, totale, che abbraccia tutta la loro vita, a tempo pieno, il regno di Dio. Però tutti siamo chiamati a far questo. E per questo veniamo a Messa. Oltre che per lodare il Signore e ringraziarlo, per chiedergli la forza di farci portatori del regno, diffusori di bontà. Anche un bicchier d'acqua dato per amore di Cristo ha la sua ricompensa, ha promesso Gesù. E quanti bicchieri d'acqua possiamo dare noi? Allora in questa liturgia il Signore ci invita a rivedere un pochino il nostro comportamento nel regno, a chiedergli perdono se qualche volta siamo troppo stanchi e a chiedergli l'aiuto e la forza per andare e a portare la pace. Entrando in una casa voi dite Shalom, e se è un figlio degno della pace scenderà su di lui, altrimenti tornerà a voi.